la formula di saluto più comune era diventata Bleib übrig, resta vivo. L'umorismo rifletteva anche le immagini grottesche, a volte surreali, dell'epoca. Il rifugio antiaereo più grande a Berlino era il bunker dello zoo, una colossale costruzione in cemento armato con batterie antiaeree sul tetto e giganteschi rifugi sottoterra, nei quali si stipavano folle di berlinesi al suono delle sirene d'allarme. Ursula von Kardorff, che teneva un diario, lo definì lo scenario per la prigione del Fidelio. Nel frattempo, coppie di innamorati si stringevano sulle scale a chiocciola di cemento, come se partecipassero a un travestimento di un ballo in costume. C'era una diffusa atmosfera di crollo imminente, sia per quanto riguardava la vita personale, sia per l'esistenza della nazione. La gente sperperava con noncuranza il proprio denaro, nella convinzione che molto presto esso non avrebbe avuto più alcun valore. E c'erano voci, per quanto difficili da confermare, di ragazze e giovani donne che si accoppiavano con sconosciuti negli angoli bui della zona della stazione, dello zoo e del Tiergarten. Il desiderio di rinunciare all'innocenza sembrò aumentare facendosi disperato a mano che l'Armata Rossa si avvicinava alla capitale. Gli stessi rifugi antiaerei, con le loro lampade azzurrate, riuscivano a offrire un preannuncio di un inferno claustrofobico, con tutta quella gente che vi si ammassava imbacuccata negli indumenti più caldi, con sotto braccio scatole di cartone contenenti sandwich e thermos. In teoria, nei rifugi, si provvedeva a tutte le necessità di base. C'era una Sanitätsraum, con un'infermiera, un ambulatorio nel quale potevano recarsi le donne colte dalle doglie del parto. Questo sembrava accelerato dalle vibrazioni delle bombe che esplodevano all'esterno e che sembravano provenire dal centro della terra, oltre che dalla superficie. I soffitti erano dipinti con una vernice luminosa, dato che spesso, durante le incursioni, l'elettricità veniva a mancare e le lampadine prima cominciavano ad affievolirsi e poi si spegnevano. L'acqua non scorreva più quando le condotte principali venivano spaccate e i gabinetti diventavano ben presto impresentabili. Un vero dramma per una nazione che aveva la mania dell'igiene. Spesso erano le stesse autorità a chiuderli, data la preoccupante diffusione di casi di soggetti depressi che vi si rinchiudevano a chiave per poi uccidersi. Con una popolazione di almeno 3 milioni di anime, Berlino non aveva rifugi a sufficienza e di conseguenza l'affollamento era notevole. Nei corridoi principali, nelle sale dotate di sedie e in quelle con le cuccette, l'aria era molto viziata per l'eccessivo numero di rifugiati e l'umidità condensata sgocciolava dai soffitti. Il complesso di rifugi sotto la stazione delle Gesundbrunnen della metropolitana era stato progettato per 1500 persone, ma il più delle volte vi si ammassava un numero 3 volte superiore. Per misurare la diminuzione dell'ossigeno si usavano le candele. Quando si spegneva una candela collocata sul pavimento, i bambini venivano presi in braccio e sostenuti all'altezza delle spalle degli adulti. Quando si spegneva una candela posta su una sedia, cominciava lo sgombero di quel livello. E se cominciava a scoppiettare una terza candela, sistemata all'altezza del mento, l'intero bunker veniva fatto sgomberare, quale che fosse la violenza dell'incursione all'esterno. I 300.000 lavoratori stranieri della capitale, identificabili da una lettera dipinta sulla schiena a seconda della nazione di provenienza, avevano il divieto assoluto di entrare nei rifugi sotterranei e nelle cantine. Questo rientrava in parte nell'atteggiamento del partito nazista, che mirava a impedire una commistione con la razza tedesca, ma la preoccupazione principale delle autorità era quella di salvare vite tedesche. I lavoratori forzati, in particolare gli Ostarbeiter, quelli provenienti dalle nazioni dell'Est, per la maggior parte rastrellati in Ucraina o in Bielorussia, erano considerati sacrificabili. Eppure, molti lavoratori stranieri, arruolati a forza o volontari che fossero, godevano di una libertà molto maggiore degli infelici rinchiusi nei campi.